al mondo presente attorno a noi. E sta qui la bellezza dell'arte. Questa metafisica del colore arriva al punto da considerare, citato di un tale Pierre Francastel, al punto di considerare la mela come un oggetto inafferrabile e la montagna come un oggetto maneggevole e deformabile a volontà. L'artista è un corpo operante avvolto dalla visione e dal movimento. C'è uno scambio tra colui che vede e il visibile. E da qui che mi collego a Merleau-Ponty, che ha scritto un libro, oltre a quello che ho citato prima, ha scritto un libro che consiglio vivamente a tutti, soprattutto a chi si interessa all'arte, si chiama L'œil et l'esprit, l'occhio e lo spirito, è un libricino piccolino, piccolino, ma talmente, talmente intenso, talmente bello che sì, va bene. sono, sì, sono, tanto sono nell'ultima parte. Allora, dicevo che Merleau-Ponty in qualche modo individua la genialità del pittore, Cézanne, nell'aver saputo attingere alla totalità vissuta della percezione e all'esperienza, ad un'esperienza precategoriale dello sguardo, a una percezione così come la sento in quell'istante, senza le categorie che mi vengono imposte dall'esterno. Questa impressione pura, senza rappresentazione, è un po', ci può essere esemplificata da un fenomeno che capita nel sogno, per esempio quando si vive il sentimento dell'angoscia nel sogno, è un sentimento o una sensazione che non è rappresentabile in quell'istante nel sogno, la vivo semplicemente. Ecco, un po' l'approccio della fenomenologia è questo, cioè come dire, di andare oltre alla rappresentazione delle cose, o anzi prima, sotto la rappresentazione delle cose. Merleau-Ponty dice: la cosa percepita è un sistema di esperienze, è la mia corporalità che rende possibile questo sistema. Non è un sistema di rapporti tra variabili oggettive. La percezione gioca su dei rapporti tra me in quanto ho un corpo e il mondo. E il discorso della corporalità è molto importante per Merleau-Ponty e la visione del pittore in qualche modo non è più davanti a lui attraverso una rappresentazione, ma succede dall'interno, è il pittore che in qualche modo nasce all'interno della visione, all'interno del mondo, all'interno della visione, come per concentrazione quasi dell'universo attorno a lui. Quindi io partecipo alla creazione. Devo andare avanti, partecipo alla creazione partecipo alla creazione di un certo blu, per esempio qui di Yves Klein. Questo blu non mi rappresenta niente, semplicemente io guardando e percependo questo blu partecipo alla sua creazione e sento qualcosa, sento la creazione di una certa forma o di un certo oggetto. Pittori come Yves Klein o Paul Klee o Henri Matisse hanno come dire, dipinto senza distinguere tra forma, tra disegno e colore. Semplicemente questi due elementi sono uniti insieme, un po' come se l'esteriorità e l'interiorità, oppure l'intelligenza e il senso, oppure l'esistere e l'apparire fossero uniti insieme. Sembra un concetto molto astratto perché non pensiamo normalmente a questo genere di cose nella vita quotidiana, però io vi chiedo di vedere questa, come dire, la superficie delle cose come assolutamente in relazione con la profondità che sta sotto. E non c'è un limite tra le due cose. La natura non è in superficie, è in profondità. I colori sono l'espressione su questa superficie di questa profondità. Salgono dalle radici del mondo. In questa maniera il dentro e il fuori si riuniscono. Dice ancora Cézanne, A volte penso ai colori come a grandi entità non meniche, a idee viventi, a esseri della ragion pura. Il colore è il luogo in cui il nostro cervello e l'universo si incontrano. Concludo, anche se non dovrei concludere, ma non importa, concludo dicendo che quello che mi interessa in questo tipo di approccio fenomenologico alla realtà e quindi alla realtà del colore è un approccio che non vuole manipolare la realtà. Adesso non voglio parlare contro la scienza, ma assolutamente non si tratta di una manipolazione della realtà, ma di una specie di abitazione all'interno delle cose. Abito questo mondo e abito le cose, quindi qualità, luce, colore, profondità che si trovano davanti a noi sono lì in qualche modo soltanto perché svegliano un eco nel nostro corpo perché quest'ultimo li accoglie. Quindi l'opera d'arte ovviamente senza dubbio diventa un mezzo per oltrepassare le frontiere del dentro e del fuori, come dicevo prima, dell'interiorità e dell'esteriorità. Quindi per esempio il rosso, tanto per riallacciarmi alla prima domanda, non è più il rosso del sangue, va bene per il discorso di prima, ma diventa la scelta materiale di cui un certo senso aveva bisogno per manifestarsi. I colori diventano trasporto di una nuova visibilità. Volevo concludere con una piccola poesia, posso? Piccola piccola. Sì, qui non sono andata avanti, ma non mi importa, lasciamo il blu. È una poesia di Martin Heidegger, che come ben sapete è un filosofo e non un poeta, e voglio leggere questa poesia anche per farvi capire che la filosofia non è assolutamente staccabile da una serie di discipline come la poesia, la letteratura, l'arte, la scienza. Assolutamente, avrei potuto fare una relazione anche solo scientifica, parlando di Wittgenstein o altri filosofi, ma non era il mio intento. Si chiama Cose pensate, in tedesco Gedachtes, Cézanne. Ciò che avvedutamente viene lasciato stare, l'insistente calma della figura del vecchio giardiniere Valier, che coltivava la discrezione sul chemin des loges. Nella tarda opera del pittore, la duplicità di ciò che si presenta e la presenza è diventata semplice, realizzata e insieme oltrepassata, mutata in misteriosa identità. Si mostra forse qui un cammino che conduce ad una coappartenenza tra il poetare e il pensare? Confuso.
Grazie, Laura Maier, davvero. La cosa che mi viene da pensare è che se stamattina mi avessero detto che cos'è il colore, avrei detto una radiazione elettromagnetica della mia deformazione professionale. Devo dire che sto cominciando ad avere i miei dubbi, spero che questi dubbi colgano anche voi, ed è questo il risultato che vogliamo raggiungere. Grazie per il tuo profondo contributo, decisamente. Invito la gente del pubblico, come sempre, se ha voglia di fare domande, di farle tranquillamente. Sì, infatti, perché no, ma non ti preoccupare, adesso ti chiamiamo in. Avete qualche curiosità, qualche approfondimento, qualche opinione, semplice opinione soggettiva da. Tu? Mito? Dimmi, Mito. Il microfono no, viene da.
L'opinione sull'epistemologia, quindi su tutta la parte di filosofia che riguarda la scienza, in particolare che si avvicina al colore come studio scientifico, visto che poni l'accento sulla fenomenologia.
Allora, sicuramente qui adesso non abbiamo il tempo di affrontare l'epistemologia. L'epistemologia è una parte molto interessante della filosofia, però io mi sono specializzata dall'altra parte, per motivi semplicemente di interesse personale. Però mi sono, ho letto qualcosa riguardo a Ludwig Wittgenstein, proprio riguardo ai colori, e lui praticamente utilizza i colori per fare, come dire, per spiegare la sua, il suo pensiero logico, ma è una cosa talmente complicata, sul serio, cioè, e non sono così modesta, ma è talmente complicato che non era assolutamente una tematica da affrontare così in mezz'oretta. Sì. Ma allora lui mi sta chiedendo il valore.
Io intendevo il rapporto tra l'oggetto e la persona, può essere non solo un rapporto di percezione, ma anche di esistenza reciproca, quindi non solo l'aspetto percettivo, vuol dire non c'è solo il linguaggio in questo senso come aspetto epistemologico.
Ho cominciato la relazione dicendo che ci sono vari modi per affrontare il colore, questo è uno. Io ho deciso di concentrare la relazione su qual è la mia opinione, che è molto interessante. Io, se avessi potuto, non avrei studiato solo filosofia e linguistica francese, ma per esempio biologia, perché mi interessa molto, però purtroppo uno non può affrontare tutto. Però ho imparato un sacco di cose stamattina.